18 maggio 2026, Homo Viator. Relatore Don Giacomo Canobbio sul tema Il perdono e le sue condizioni.
Buonasera, forse non tutti ricorderanno che nel 1967 Bud Spencer e Terence Hill ci hanno dilettato con un film che portava come titolo Dio perdona, io no. Con il loro caratteristico umorismo, che cosa volevano dire? Che il perdono non è la cosa più spontanea che sorge nel cuore e nella mente delle persone. Anzi, secondo il titolo del film, il perdono appartiene soltanto a Dio. Gli esseri umani non sono in grado di perdonare. La sottolineatura della distanza tra quello che Dio può e quello che gli esseri umani sono in grado di compiere, mi pare l'abbiamo davanti agli occhi, tutti. Quando noi riceviamo un'offesa, che teorizziamo oppure no, elaboriamo delle teorie oppure no, noi avvertiamo che l'offesa è come un tentativo di cancellarci dalla vita. È questa la percezione che noi abbiamo. E siccome tendenzialmente ognuno di noi, una volta entrato nella vita, non vorrebbe più uscirne, noi cerchiamo di difenderci. E la difesa in che cosa consiste? Cancellare chi minaccia la mia presenza nel mondo. Questo, secondo il modo più comune di pensare, sarebbe fare giustizia. Quando noi vediamo un esempio, quel povero ragazzo fuori di testa che l'altro giorno ha falciato 10 passanti a Modena, nel modo più immediato di pensare, alimentato anche da qualche politico, che soluzione si potrebbe immaginare? Qual è la giustizia? Nell'immaginario di molti sarebbe quello di espellerlo dall'Italia, dimenticando per esempio che è un italiano, metterlo in carcere a vita, perché in questo modo si riparerebbe al male che egli ha compiuto. Molte volte non ci si accorge che dietro l'affermazione bisogna fare giustizia, in realtà si nasconde bisogna vendicarsi, perché chi ha sbagliato deve pagare. L'archetipo rapporto tra colpa e pena appartiene a tutte le società, fin dall'antichità. Il nostro sistema giuridico, che notiamo bene, nella mentalità normale, non corrisponde a quanto leggiamo nella Costituzione. La Costituzione nostra, quando parla delle carceri, dice che hanno un obiettivo, quello redentivo delle persone. Questo lascia intendere che non si nega lo sbaglio compiuto. Non ci si mette sopra una carta velina, quasi a nasconderla. Piuttosto, l'obiettivo è quello di restaurare le persone. Nella riflessione giuridica, non solo di ispirazione cristiana, ma molto più in generale nell'ambito del diritto penale, si sta sviluppando una riflessione che porta a ritenere che la giustizia debba essere riparativa. Dietro questo modo di pensare che cosa si nasconde? Che la colpa di una persona non coincide con la persona. Nella mentalità dominante, colpa e persona tendono a sovrapporsi. E quindi il modo di fare giustizia, quale sarebbe? Quello di far pagare alla persona, ma notiamo bene, non in prospettiva di restaurazione, ma di pena, far pagare alla persona lo sbaglio che ha compiuto. Questo non corrisponde alla nostra Costituzione. Che cosa sta all'origine del modo di pensare che ho appena evocato? Sta un principio formulato da Cicerone, siamo nell'epoca romana, Doro, e ci è trasmesso da Ulpiano, quello che ci ha tramandato in qualche modo i principi fondamentali del diritto romano. Il principio è uniquique sum tribuere, dare a ciascuno il suo. E il suo in che cosa consiste? Quello che merita. Cicerone aveva precisato secundum suam dignitatem, secondo la sua dignità. Ma qui dignità non ha una valenza ontologica, cioè non riguarda la struttura fondamentale della persona, bensì quello che la persona è diventata compiendo quel delitto. È interessante a questo riguardo ricordare qualche cosa che forse suscita ancora in noi, e meno male, qualche ribrezzo. All'ingresso del campo di concentramento di Buchenwald c'era la scritta Jedem das Seine, a ciascuno il suo. Perché avevano messo quella scritta? Per dire, quelli che sono dentro questo carcere, questo campo di concentramento, lo sono perché lo meritano. Perché se vale il principio a ciascuno il suo, se sono lì dentro, perché sono handicappati, sono ebrei, non sono più capaci di produrre per la società, non corrispondono ai criteri della razza pura, allora questi meritano di stare lì dentro. Questo modo di pensare in sottotraccia permane dentro la mentalità comune, che noi riteniamo di aver fatto dei grandi progressi dal punto di vista della civiltà, ma abbiamo fatto dei progressi notevolissimi dal punto di vista tecnologico, ma dal punto di vista della civiltà umana siamo forse ancora alla legge del taglione. Qual era la legge del taglione? Vi leggo che cosa si legge nel libro dell'Esodo. Siamo nel capitolo 21, i versetti 23, 24, 25. Quando alcuni uomini litigano e urtano una donna incinta così da farla abortire, se non di altra disgrazia si esigerà un'ammenda, secondo quanto imporrà il marito della donna, e il colpevole pagherà attraverso un arbitrato. Ma se segue una disgrazia, allora pagherà per la vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, livido per livido. Teoricamente potrebbe suscitare una qualche ritrosia un'affermazione di questo genere, che va ricordato era presente non solo nella tradizione ebraica, ma anche nella tradizione romana, sancita dalle tavole 451-450 avanti Cristo. Nella tavola ottava, al paragrafo 2, si leggeva: «Si membrum rupsit, nicumeo pacit, taglio esto». Allora, se si commette un delitto e non si riesce a stabilire un accordo, allora valga la legge del taglione. E notiamo bene, nella tradizione biblica, la legge del taglione era già una riduzione di una mentalità caratteristica di una società notevolmente violenta, non molto dissimile da quella che noi stiamo sperimentando oggi. Nel capitolo 4 del libro della Genesi, notiamo bene, la Genesi rispecchia la concezione che si aveva delle strutture fondamentali delle relazioni umane. Lamech disse alle mogli, Ada e Silla, ascoltate la mia voce. Mogli di Lamech, porgete l'orecchio al mio dire. Ho ucciso un uomo per una scalfittura e un ragazzo per un mio livido. Sette volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 77. È lo specchio di pensare le relazioni sociali in una società violenta. E notiamo bene, questo modo di pensare si sta insinuando anche nel nostro contesto. Non avremo il coraggio di usare queste espressioni, ma basterebbe osservare il comportamento di tanti per dire: forse noi che riteniamo di aver fatto notevoli progressi di civiltà, stiamo ritornando a quelle modalità. Su questo sfondo si colloca l'insegnamento di Gesù relativamente al perdono come modo di fare giustizia. Cosa è la giustizia? Quando noi diciamo che una cosa non è giusta, che cosa vogliamo dire? Che non corrisponde a un ordine. Non è giusto quello che una persona sta facendo, ma tendenzialmente il criterio della giustizia è quello che pare a noi. Non riflettiamo sul dato strutturale, cioè quello fondamentale. Gesù introduce un criterio che noi oggi siamo tentati, come già del resto al tempo di Gesù, di ritenere impossibile. Quando Gesù dice che bisogna amare i nemici, pregare per i persecutori, quando nel testo parallelo a quello di Matteo, al quale ho fatto riferimento, nel Vangelo di Luca si legge «Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro celeste», si indicano modalità relazionali diverse. E notiamo bene l'insegnamento di Gesù non riguarda semplicemente i membri della comunità, perché se si dice amate i vostri nemici, pregate per i vostri persecutori, e questi erano le persone che nel contesto opprimevano i cristiani, perseguitavano i cristiani. La difficoltà che esisteva già al tempo di Gesù e che noi avvertiamo, dov'è che si può cogliere? In una domanda che San Pietro rivolge a Gesù. Quante volte devo perdonare al mio fratello? Fino a 7 volte. E la risposta di Gesù qual è? Non fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. E per spiegare che cosa significhi 70 volte 7, vuol dire sempre, per spiegare racconta una parabola che immagino tutti conosciamo. Un satrapo, un grande principe, aveva dei servitori, e i servitori qui non erano certamente gli schiavi, stante il grosso debito che uno di questi aveva nei confronti del suo padrone. Costui, questo padrone, ha un credito grandissimo, più o meno 55 milioni di lire oro. Questo dice al padrone, che gli chiede conto di questo debito, e aspetta un po' che te lo pagherò. E il padrone che cosa fa? Glielo condona. E questo servo esce dall'incontro con il suo padrone, incontra un altro servo come lui, che gli deve 100 denari. E il denaro era lo stipendio di una giornata di lavoro. E gli dice paga quel che devi. E lo prende per il collo, perché quello non ha la possibilità di pagare. E allora gli altri servi vengono a saperlo, vanno a dirlo al padrone. E il padrone che cosa fa? Chiama quel servo e gli dice: servo malvagio, io ti avevo condonato tutto quel debito, e perché tu non sei stato capace di perdonare a colui che ti doveva quella piccola somma rispetto a tutto quello che tu dovevi a me? La parabola non descrive necessariamente una situazione effettivamente accaduta. Le parabole sono metafore attraverso le quali Gesù vuol far capire come il rapporto di Dio con gli esseri umani debba riproporsi poi nel rapporto tra gli umani stessi. C'è la consapevolezza dei cristiani delle prime generazioni di aver ricevuto attraverso Gesù da parte di Dio un condono grandissimo, perché l'umanità era peccatrice al tempo di Gesù come è peccatrice al nostro tempo. E Dio, nei confronti di una umanità peccatrice, che cosa fa? Restaura le persone. San Paolo, nella lettera ai Romani, arriva a porre un'affermazione dopo aver descritto la situazione dell'umanità del suo tempo. Tutti hanno peccato, ma di fronte a questa constatazione Dio che cosa fa? Dio perdona. Nel capitolo 5 della lettera ai Romani, San Paolo dice che l'amore di Dio ci ha raggiunto quando noi eravamo ancora peccatori. Mentre noi eravamo peccatori, Cristo morì per gli empi. Ora si dà il caso che qualcuno sia disposto a morire per una persona da bene. E invece qui abbiamo a che fare con Gesù, che è morto non per le persone da bene, quelle che meritavano, bensì per le persone che non avrebbero meritato. Il criterio del merito non è il criterio che Dio utilizza per volgersi verso le persone umane. L'intento di Dio qual è? È che nessuno si perda. Questa affermazione noi la troviamo nel capitolo 18 del Vangelo di Matteo, dove si trova anche la parabola alla quale ho fatto riferimento. E cioè, Gesù racconta la parabola della pecora perduta che il pastore va a cercare. E la conclusione è: Dio non vuole che nessuno si perda. Tenevo presente che la parabola della pecora sia perduta e ritrovata dal pastore sia nel Vangelo di Matteo sia nel Vangelo di Luca. Dice che il pastore è fuori di testa, perché uno che lascia 99 pecore sul monte per andare a cercare quella che si è perduta non sa fare i conti. Perché quelle 99 pecore, se lui non c'è, potrebbero essere sbranate dai lupi, rubate dai briganti. Ma la parabola vuol far capire come a Dio interessi anzitutto chi si è perduto. Per quale scopo? Per restituirlo alla sua condizione originaria. Notate bene che ritroviamo il rapporto tra colpa e persona. Se si identifica colpa con persona, allora va lasciata là dov'è la persona che ha sbagliato, anzi, va punita. Se invece dietro la colpa c'è la persona, ci si preoccupa di andare dietro la colpa per recuperare la persona. Una prospettiva di questo genere nella mentalità più diffusa sembra non percorribile. Anzi, tendenzialmente noi diciamo non solo che non è percorribile, ma è fuori di testa. Perdonare sempre non fa apparire stupidi? Qualche volta anche perdonare una sola volta può far apparire stupidi. Ma su quale criterio ci si basa per dire che si è stupidi quando si perdona? Sul criterio dell'identificazione tra colpa e persona. Quando noi riteniamo di essere stupidi, se perdoniamo, allora vuol dire che ci siamo allineati al modo più comune di pensare. Riteniamo di essere liberi, indipendenti, autonomi, originali, ma in realtà noi siamo figli della mentalità comune. Indiscutibilmente il perdono è difficile e il perdono richiede delle condizioni. Questo è il titolo della relazione che mi è stata affidata. Le condizioni possono essere pensate nella persona che perdona e nella persona che riceve il perdono. Anzitutto, nella persona che concede il perdono. La persona che concede il perdono mette in conto il suo valore, che è maggiore dell'offesa ricevuta. Io valgo di più di quello che tu mi hai fatto, di quello che tu mi hai detto. È la consapevolezza di una dignità alta che proprio concedendo il perdono io manifesto. Seconda, la preoccupazione di recuperare chi ha sbagliato. Dio non vuole che nessuno si perda. E si vuole restituire la persona alla sua dignità. Ma non chiama bene, non è la dignità nel senso di Cicerone, sovrapposizione tra colpa e persona. La dignità è la condizione nativa della persona umana. E notiamo bene, questa concezione sta all'origine dei diritti universali dell'uomo. La dignità di una persona umana non dipende né dall'istruzione, né dalla religione, né dal colore della pelle. La dignità ha una valenza ontologica. In questo senso il perdono è rottura dell'ovvio. L'ovvio è frutto di culture che notoriamente sono prodotto e causa di visioni generate da esperienze e generative di esperienze. Oggi, di fronte alle brutture alle quali stiamo assistendo, qual è la reazione più istintiva? Di usare la stessa violenza. Terza, fare memoria di ciò che si è stati fatti essere. Nel contesto cristiano questo vuol dire si è quello che si è.
Non è chi ha offeso, ma è Dio. Teniamo presente che noi rischiamo di entrare nella trappola di quello che gli altri ci hanno fatto o pensano di noi. Pensiamo di difenderci, ma difendendoci non facciamo nient'altro che, senza vedercene, ci lasciamo attirare dentro il vortice di chi ci ha valutato di nessun valore. Certo, il perdono non consiste nel nascondere il male compiuto, consiste piuttosto nel rimettere ordine dove si è creato bisogno. Non si può dire che l'offesa non c'è stata, che la colpa non c'è stata. Il problema è come facciamo a rimettere le cose a posto. Le condizioni in chi riceve il perdono. La prima, sentire che non si è bloccati nella propria colpa. Quello che dicevo prima. Persona e colpa non coincidono. Secondo, fondamentale, riconoscere che con la colpa ci si è deturpati. Quando offendo qualcuno, io non deturpo soltanto la persona che io offendo, deturpo me stesso. Mi si lasci usare un'immagine. Un fiore che marcisce non dà solo cattivo odore a quelli che lo fiutano o lo guardano. È lui marcito. Terzo, fare accoglienza, fare esperienza di accoglienza, che rimanda al principio della vita. Se qualcuno mi perdona, vuol dire che mi riaccoglie e vuol dire che ha intenzione di farmi vivere come siamo entrati noi nella vita, perché abbiamo deciso di entrarvi o perché qualcuno ci ha posto nell'esistenza e del resto continuiamo a vivere perché qualcuno ci accoglie. Uno dei lamenti fondamentali che corrono sulle nostre bocche qual è? Perché nessuno si accorge di noi. Il bisogno di accoglienza è un bisogno strutturale. Quarto, percepire che nel perdono si ha la trasparenza della volontà ristrutturante di Dio. Ora, poste queste condizioni, sorge l'interrogativo: ma è possibile perdonare? Facciamo un semplicissimo ragionamento. Se Gesù, che tendenzialmente è riconosciuto un sapiente dell'antichità, dice che si deve perdonare, allora vuol dire che è possibile. E arrivare a perdonare è una esperienza di liberazione. Vuol dire che non mi lascio più inghiottire dal male ricevuto. Mi permetto di indicare due bei romanzi che hanno ambedue relazione con il rapporto tra ebrei e palestinesi. Il primo è di David Grossman, A un cerchiato somiglia il mio amore, più di 500 pagine. Il secondo, di Elias Kuri, un romanziere libanese, La porta del sole. In questi due romanzi ci fa vedere che anche tra nemici, palestinesi ed ebrei, ci si possa ricordare della comune umanità. Notate bene che è il superamento dell'identificazione tra l'essere persona umana, l'appartenere a un popolo e aver compiuto delle cose. Il perdono può attivarsi solo quando si è capaci di tener vivo il senso dell'umano comune, che va oltre la colpa. E il Vangelo che cosa fa? Porta a compimento esattamente questo. E cioè ti fa vedere che l'umano comune si compie realizzando quello che Gesù ha indicato. Però qui sorge un problema. Se questo vale nelle relazioni interpersonali, come la si mette tra gli stati? Indiscutibile il problema. A questo riguardo vale la pena riferirsi alla enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti. Procedo schematicamente per far vedere come il percorso del perdono non è superficiale. Il percorso del perdono è duro, faticoso e consiste in una serie di passaggi. Il primo: non bisogna dimenticare le brutture che sono state attuate e che si continuano ad attuare nella storia, non vanno dimenticate. perché se si dimenticano c'è il grosso rischio che si riproponga. Ma il ricordo deve essere una specie di percorso di guarigione. A questo riguardo vi leggo due brevi passaggi di un bel libro di Huidad Tamimi, Dal fiume al mare, storia della mia famiglia divisa tra due popoli. La scrittrice è di provenienza mista, padre palestinese, madre ebrea. Cerca di spiegare perché gli ebrei, meglio gli israeliani, in questa fase della storia stanno infliggendo ai palestinesi quello che loro stessi hanno vissuto. Israele ha per molti aspetti trasformato il trauma della persecuzione in un elemento identitario, cioè noi siamo perseguitati. Paura e memoria sono diventate parti centrali della cultura, mentre la costruzione di un nemico esterno funziona come strumento per mantenere costante la sensazione di dover essere pronti a difendersi. I programmi scolastici, perfino i materiali per l'asilo, raccontano la storia ebraica attraverso una prospettiva di pericolo continuo e allo stesso tempo alcune risorse educative presentano la popolazione araba vicina in modo fortemente negativo. Il nemico si costruisce con la mente. E più avanti, il trauma della Shoah non viene affrontato come una ferita da curare, come si fa con le esperienze più dolorose, dall'abuso infantile alla violenza sessuale a una perdita improvvisa. Viene, in alcuni casi, coltivato, mantenuto in superficie per giustificare uno stato di allarme costante. L'atteggiamento, lascio a Tamimi la responsabilità di quello che dice, ma mi pare che sia facilmente condivisibile. Se poi Israele va a chiamare soccorso da uno che pensa di poter ricavare qualche guadagno di carattere economico dall'altra parte dell'oceano, va bene, lo tira dentro in dinamiche così efficacemente descritte da Tamimi. Quindi non bisogna dimenticare, ma il ricordo deve andare di pari passo con un percorso di guarigione. Chi perdona vuol dire che non si lascia dominare dalla forza distruttiva che ha fatto loro del male. Non entro in questa dinamica, perché lo sappiamo molto bene, la violenza non si vince con la violenza. La violenza moltiplica la violenza. Ma come applicare questi criteri? Nel corso della storia si sono inventati organismi sovranazionali per risolvere i conflitti. L'ONU, perché è nato? Esattamente per questo. I rapporti tra i popoli non devono più essere risolti con la violenza. Per impedire che la violenza fosse la via per risolvere i soprusi, si sono inventati organismi sovranazionali e un diritto internazionale, che adesso da parte di qualcuno è messo sotto i piedi. Certo, i percorsi per stemperare la violenza sono ardui e richiedono intelligenza e coraggio. Dare per scontato che non ci sia altra via oltre a quella di rispondere alla violenza con la violenza vuol dire mettere in conto che l'umanità che tutti desideriamo non ci sarà mai. Il coraggio intelligente è capace di trovare vie diverse. Notiamo bene, Papa Francesco diceva: questo non coincide con l'impunità, ma la giustizia si cerca in modo adeguato solo per amore della giustizia, e cioè per rispetto delle vittime, per prevenire nuovi crimini e in ordine in modo tale che il bene comune vada salvaguardato, non come un presunto sfogo della propria ira. La giustizia non si fa lasciando spazio alla propria ira. Il perdono è proprio quello che permette di cercare la giustizia senza cadere nel circolo vizioso della vendetta né dell'ingiustizia di dimenticare. Tocca ai politici cercare queste vie, ma i politici sono lo specchio della società e riflettono oltre che produrre i sentimenti della società. Il perdono richiede superamento sia dell'istinto sia della cultura dominante. Per questo richiede coraggio, che è sfondamento del limite iscritto nella persona e del limite del contesto, il quale a volte accresce il limite nativo, creando nemici e generando paure. L'interrogativo che sta sullo sfondo qual è? Quale società si vuole costruire per il mondo? Quella di chi non ha mai sbagliato? Ma se immaginiamo una umanità così, troviamo il paese dei balocchi. E lasciamo spazio a chi? Ai potenti del momento, che ritengono che siccome sono potenti possono decidere tutto quello che vogliono, anche se sono eletti democraticamente. Per concludere, voglio affidarmi a una pagina scritta da una scrittrice iraniana che vive negli Stati Uniti, figlia di un ex sindaco di Teheran ai tempi dello Shah, che è stato il papà di lei, 4 anni in prigione perché non era in sintonia col ministro dell'interno. Questa donna, che si chiama Azar Nafisi, nel libro Leggere pericolosamente scrive: tornando per un attimo al mondo concreto, nell'arco della storia l'imperativo di trattare con civiltà il nemico ha dato buoni frutti, anche se ovviamente imperfetti. Sullo sfondo di guerre e violenze, ciascuna di queste istituzioni internazionali che hanno orientato a trattare civilmente i nemici. Intendo dire, ha rappresentato il tentativo di trattare tutti, nemici di ogni parte compresi, con equanimità e correttezza. Intendo dire che la guerra nasce proprio dall'incapacità di rapportarsi in modo equanime e corretto con il nemico. Eppure allo stesso tempo si invocano comportamenti di questo tipo. A dispetto della contraddizione, l'obiettivo è salvaguardare il nostro fondamentale senso di dignità e civiltà, anche nei riguardi di un nemico che ne è sprovvisto. Perché perdere la propria dignità e civiltà equivale a perdere la vita stessa. Leggendo questa pagina mi si potrebbe domandare se alcuni orientamenti attuali del costume custodiscano la nostra dignità di esseri umani, molte volte estremamente difesa perché frutto del progresso, oppure non la stiano svilendo, facendoci tornare alla legge del talione. Grazie. Microfono vicino alla bocca. Vorrei sapere chi le ha detto quest'ultima cosa. Allora, questa seconda cosa stabilisce un rapporto tra colpa e pena. Dimentica che la penitenza che il confessore dà a chi denuncia i suoi peccati ha uno scopo riparativo. Faccio un esempio. Ho avuto la polmonite. La polmonite è guarita. Mi è stata data la soluzione, quindi il peccato è perdonato. Ma se io voglio recuperare le forze che avevo prima di avere la polmonite, io devo prendere degli integratori che fanno bene ai farmacisti. Devo fare attenzione, avere qualche precauzione per poter restaurare. Potremmo dire la penitenza è come la fisioterapia dopo che si è subita una operazione agli arti o alla schiena. E quindi Dio perdona. Io non ho più il braccio rotto. Però per poterlo usare devo fare degli esercizi. Questo è il senso della penitenza che il prete dovrebbe dare. Che notiamo bene, tante volte non serve a nulla, perché dire tre Ave Maria quando ho offeso profondamente una persona non mi cambia le dinamiche del mio spirito. Per quanto riguarda il dimenticare, teniamo presente che il mantenere dentro, umanamente, diceva la Signora, il risentimento vuol dire essere bloccati ancora dal passato. Certo, siamo umani, ma abbiamo la possibilità, anche qui, di fare un percorso di liberazione. Altrimenti continuo a restare determinato da quello che io ho vissuto. Certo, faccio anche ancora un esempio, visto il contesto nel quale ci troviamo, di carattere sanitario. Ho avuto un tumore e caspita, ho provato una cifa boia, e però tutte le analisi mi dicono che il tumore è scomparso. Io mi porto dentro la memoria di quello che ho vissuto, ma se continuo a dire ho avuto un tumore, io vivrò come una persona che è stata segnata dal tumore. Non vivrò più con libertà e mi rovino l'esistenza. Certo, bisogna fare dei controlli, ma i controlli a che cosa servono? Per prevenire, ma anche per verificare se davvero ho superato. E i controlli si fanno anche a livello interiore. Secondo lei perché è nato l'ONU? Perché è nato l'ONU? Esattamente. Molto bene, ma chi è che lo rende impotente? Lo rende impotente chi vuole usare la violenza. Il diritto internazionale è stato pensato e formulato proprio per affrontare queste situazioni. Lei mi dice, però c'è qualcuno che il diritto internazionale lo mette sotto i tacchi, perché non è soltanto Putin, ma è anche Trump, è anche Netanyahu, ma anche molti altri. E allora diciamo, va bene, il diritto internazionale non c'è più, l'ONU è impotente, quindi lasciamo perdere tutto. Ritorniamo a che cosa? Il problema è creare dal basso una mentalità diversa da quella che costoro vogliono farci assumere e che poi pervade anche le relazioni interpersonali. E noi non ce ne accorgiamo, anche perché i padroni della comunicazione ci determinano molto di più di quanto noi non osiamo pensare.
Molto bene, ma se si incontra proprio gloria nei nostri. Grazie cuore, è molto cuore, una grazie cuore, che cuore, presenza, ci vorrà ricordare il nostro centro studi a pensare alle missioni compiato sulla mia luce. La seconda parola, a mio